It's Late, il dopo festival di Radio Sherwood.
Buonasera a tutti e tutti, bentrovati a Sherwood Festival, questo è It's Late, il dopo festival, ma questa volta abbiamo lo speciale premio Alberto Dubito proprio a Sherwood. Sono in compagnia di tantissimi ospiti che vado subito a presentare. Qui alla mia sinistra c'è Marco Filopat, editore di Agenzia X e coordinatore del premio Dubito. Ciao Marco.
Ciao, ciao a tutti.
Poi abbiamo Gabriele Stera, che è vincitore per ben due volte del premio Dubito 2013 e 2016. Ciao Gabriele. E Eugenia Galli, della monosportiva Galli del Pan e Zopalco Collettivo Artistico e Label.
Ciao, buonasera.
E infine Giulio Musso, del progetto Astolfo 13, vincitore del 2019.
Ciao, ciao, buonasera.
Grazie mille innanzitutto per aver accolto il nostro invito. Per noi è veramente molto importante e anche emozionante presentare questo speciale a Sherwood Festival. Ma per chi non conoscesse il premio Dubito, due informazioni. Il premio è nato su iniziativa della famiglia Feltrin, è stato fondato 10 anni fa per ricordare Alberto Dubito Feltrin. Ed è in questi 10 anni veramente stato attraversato da centinaia di artisti e artiste che provenienti da nord, sud, con tantissimi percorsi diversi che si sono intrecciati in una comunità sempre in cambiamento, sempre molto composita. Il premio è organizzato in collaborazione con Agenzia X Edizioni CSA, Agenzia X Edizioni e CSA Cox 18 e CSO Django. Il premio che cosa fa da oltre 10 anni? Valorizza e stimola la produzione artistica giovanile nel campo della poesia ad alta voce, quindi spoken word e poetry slam, ma anche della poesia con musica, quindi la spoken music e rap, privilegiando quelle esperienze innovative che sono frutto dell'esperienza e dell'espressione artistica più pura, campi nella quale Alberto Dubito Feltrin ovviamente era uno dei più noti esponenti delle giovani generazioni. Il premio è riservato a giovani fino ai 35 anni, che sono poeti, musicisti, performer, e esattamente più o meno esattamente due mesi fa, perché oggi è 23 giugno, il 23 aprile di quest'anno al CSO Django si sono celebrati i 10 anni di Premio Dubito, intitolato Rime di pietra sui divieti, con l'esibizione di tutti i vincitori e vincitrice, ricordiamolo, del Premio Dubito. Ma non solo, sono stati anche 2 giorni pienissimi, molto vivi, con una vera e propria esperienza a 360 gradi dell'arte performativa. Siamo ancora attualmente nella cornice delle iscrizioni per partecipare all'edizione corrente. Si sono aperte le iscrizioni lo scorso 25 aprile e si concluderanno il prossimo 31 agosto. Per coloro che vorranno partecipare basterà inviare il proprio materiale e chi volesse informarsi rimando al sito premiodubito.it. Ora, dopo questa introduzione per spiegare un po' ai nostri radioascoltatori, ma anche ascoltatori qui dal vivo nella cornice di Sherwood Festival, andiamo subito nel vivo e chiacchieriamo anche con i nostri ospiti qui in studio. Innanzitutto una domanda a Filopat, perché ovviamente lui è coordinatore da 10 anni di questo premio, e la domanda che volevo rivolgerti sta nel fatto che il premio Dubito si offre anche come una sorta di osservatorio anche della performance, della musica e dell'espressione artistica giovanile. E volevo chiederti, in questi 10 anni, qual è il bilancio dell'esperienza, ma quali sono anche le forme un po' più ricorrenti o anche di cambiamento che hai vissuto nelle partecipazioni di quest'anni?
Ti ringrazio, ringrazio anche Sherwood che ci ospita. Ci ho ospitato già altre volte. Innanzitutto, questo premio nasce anche da questo libro. Eravamo Giovani Stranieri, che è il libro che Alberto lavorava dentro la nostra casa editrice. Quando è successa la tragedia, noi abbiamo guardato nel suo computer, abbiamo trovato tantissimi testi, e queste poesie ci avevano colpito molto a noi, chiaramente anche per elaborare il lutto, quello che c'era stato, insomma, noi presi anche da un'emotività così, così forte, grazie anche al fratello Lorenzo, noi ci siamo impegnati a pubblicare questo libro come fosse un ricordo, credendo che fosse una cosa soprattutto per noi stessi, per quelli che erano vicini a lui in quel momento, e anche tutti i suoi compagni e le compagne di Treviso. E invece questo libro qui ha fatto subito molto parlare di sé, è diventato quasi una sorta di manifesto della generazione di Alberto, e quindi insomma noi ci siamo trovati anche quasi assunti da una missione che dovevamo fare. In più i genitori di Alberto avevano deciso proprio: proviamo a fare un premio, e lì si è aggiunto anche un altro carissimo amico di Alberto, che è Lello Voce, e che è stato lui, la sua idea quella di istituire un premio di poesia con musica, perché ricordiamo che Alberto era sì un musicista rap col suo gruppo Disturbati della Quiete, però il libro, che era diventato una sorta di manifesto proprio, che continua a esserlo, eravamo giovani stranieri, era soprattutto di poesia, quindi l'idea era partita proprio di fare un premio sulla frontiera tra queste due arti, tra musica e poesia. Io devo dire che di poesia non è che me ne sono mai stato troppo...
Puoi dirlo comunque.
Cioè, però è anche vero che la poesia è un po' come la musica, colpisce delle corde emotive molto, molto profonde, e nel corso della mia vita io ho incontrato, o meglio mi sono scontrato quasi, con certi poeti o poetesse che mi hanno cambiato la vita, boom, hanno dato proprio la poesia, e questo riesce veramente a distruggere delle convenzioni o delle cose che hai radicato dentro, che soltanto la poesia può farlo. E me era capitato anche a me. Mi è capitato anche a me, proprio con le poesie di Dubito. Indubbiamente c'era stato qualche mio approccio, che però era veramente molto violento anche con certi autori. Io voglio ricordare alcuni, uno dei primi, che uno dei miei maestri è stato Nanni Balestrini, che ne parlavamo anche prima, che le sue poesie mi avevano colpito da ragazzino, ma ancora prima Ginsberg era un altro autore che mi è piaciuto tutto, ma anche lo stesso Leopardi, Majakovskij, Hikmet, erano poesie che mi avevano proprio scombussolato dentro, no? E quindi vabbè, con la musica sono sempre stato vicino, l'idea di Lello Voce era partita in questa maniera. Per farvi un piccolo esempio di poesia, tanto per capirci, l'anno scorso è morto uno degli altri poeti che avevamo colpito molto a 101 anni, che si chiamava Lorenz Ferlinghetti. Voglio recitarvi l'incipit di una sua poesia, perché è stata, quando è morto, esattamente nel febbraio 2020, all'età di 101 anni, lui era un grande esponente della controcultura internazionale, forse il nonno, il padre di molte controculture che poi sono arrivate fino al nostro tempo, era anche un libraio della libreria City Light di San Francisco. Quando è morto era appena finito il lockdown, e noi, come premio Dubito, questo per farvi capire anche che il premio Dubito non è soltanto un premio che raggruppa tantissimi giovani sotto i 35 anni che fanno poesia con musica, ma è anche una sorta di comunità che si è creata e che fa delle iniziative in giro, soprattutto nelle strade. Ecco, subito dopo il lockdown, per la morte di Ferlinghetti, come premio dubito a Milano abbiamo fatto queste scorribande in giro, perché in giro dove si raggruppava la movida, no? Perché il lockdown era finito e tutti i bar mettevano fuori i loro dehors e tutti che bevevano venivano ancora sfruttati con lo sfruttamento solito, con la birretta a 8 euro, il cocktail a 10 euro, ed era intollerabile per quanto riguarda noi del premio dubito. E quindi Ferlinghetti ha fatto questa poesia che dava l'idea di rottura di questo meccanismo di sfruttamento. La gente aveva bisogno di vedersi, la socialità, però doveva pagare la birretta a quei prezzi così alti. E questa poesia si chiama Una grossa, grassa e pelosa visione del male. Era una poesia che rompeva proprio il clima falsamente gioioso del dopo lockdown. E la poesia era le prime tre strofe erano proprio di rottura. Adesso mi piacerebbe recitarlo, perché magari con questo via vai di persone qualcuno può essere ancora più interessato. E faceva così la poesia. Male, 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 il mondo è male, la vita è male, tutto è male. Per il periodo che noi stiamo vivendo, ancora più drammatico, se volete, per quanto riguarda anche la storia delle controculture, dei movimenti dell'anno scorso, perché poi è subentrata la guerra, c'è la siccità, ci sono le cavallette, sembra un film di Blues Brothers quando dici così, no? Allora veramente la vita è male, tutto è male. E il premio dubito, personalmente, per tutto quello che io ho vissuto nella mia vita, è una delle poche micro movimenti che è riuscito a creare una comunità che è ben rappresentata da loro tre adesso, perché sono i vincitori. In 10 anni sono stati 10 vincitori, 9 anzi, perché Gabriele l'ha vinto 2 volte e sono rimasti ancora insieme. Questa è la forza del premio dubito, che si è vista parecchio, soprattutto 2 mesi fa al Django, che c'è stato proprio questo raduno di tutti i vincitori e di tutte i gruppi anche che si sono susseguiti in tutti questi anni. In questa maniera io credo che la poesia, seppur appunto io l'avevo conosciuta così, male male, Majakovskij o Balestrini e pochi altri, io credo che in un momento così drammatico, così difficile, forse è quasi indicibile, è difficile razionalizzare, soprattutto negli ambienti come i nostri, che sono ambienti radicali, di un pensiero critico radicale, razionalizzare qualcosa anche percorsi di lotta, manifestazioni, cortei, campagne politiche di critica radicale, che sia difficile molto razionalizzare. Allora la poesia in qualche maniera ha questa sua funzione, che è molto profonda e che riesce a dare un'espressione anche nelle pratiche dell'indicibile. Credo che sia questa la forza del primo dubito. Io mi fermo qua. Poi magari continuiamo a parlare. Un applauso a loro, perché sono qua. E voglio ricordare che per il 10° anniversario ci sono state tantissime iniziative. Proprio oggi ce n'è una in contemporanea anche a Milano e continueranno a esserci fino a fine agosto, quando sarà il termine del bando di quest'anno.
Grazie mille Marco, veramente grazie. Vogliamo ora attraversare anche un po' non solo le composizioni artistiche, poetiche dei vincitori qui presenti questa sera a Stand Am, anche un po' le biografie, il loro percorso che caratterizza anche la loro espressione artistica. E quindi per loro abbiamo pensato a delle domande che un po' rappresentano sia la modalità di scrittura sia anche un po' il loro percorso come artista. Siete tutti molto giovani, ma avete anche alle spalle tantissime esperienze. E volevo cominciare da Gabriele, che, come dicevi Marco, lui ha vinto per ben due volte il premio Dubito nel 2013 e nel 2016. Hai anche pubblicato un libro disco e una serie di videopoesie. E attualmente lavori come ricercatore artista in arti e tecnologie all'Università di Parigi. E a proposito di Parigi, io ho letto anche dalla raccolta Premio Dubito 2021, tra l'altro marchetta che trovate nello stand libreria accanto, ma dopo ci ritornerò, che il giorno dopo la tua esibizione sul palco del Premio Dubito, tu dovevi trasferirti e andartene all'estero verso Parigi, quindi ti trascinavi metaforicamente, ma non solo, su questo palco una valigia con dentro un po' anche tutta la tua vita. Io vorrei innanzitutto che ci raccontassi di questa tua esperienza e anche di come la lingua italiana, l'italiano nello specifico, diventa una forma autentica di sfogo e di espressione, specie nel momento in cui magari si è emigranti.
È tutto vero, intanto. Grazie per questa domanda, grazie a Sherwood di ospitarci e grazie a Philopat di essere chi è e di fare quello che fa. E grazie soprattutto anche a Fè e alla famiglia Feltrin per permettere a questa cosa di continuare. Ecco. Dici bene, è tutto vero, è un fatto di cronaca che può essere confermato effettivamente nel libro, dove per quanto io non sia particolarmente abituato ad avere questi ascessi autobiografici che trovo in fin dei conti lasciano il tempo che trovano, però ho sentito il bisogno forse di scriverlo in quel libro lì, perché si trattava anche un po' di tirare le somme di che cosa è successo da quando il premio è iniziato ad oggi. Sono una decina d'anni. Io me lo sono accollato due volte e meno male che mi sono pagato l'affitto. Però avevo un po' bisogno anche di riguardarla un po' sta cosa, perché è vero che in effetti io ho avuto un percorso artistico che in un certo senso è intersecato al Premio Dubito per forza di cose, perché ho iniziato a interessarmi a quella roba lì grazie al lavoro di Alberto e grazie al premio stesso, che nel suo primo anno era un colpo di cannone nel buio, nel senso che non esisteva effettivamente una scena di spoken word, di poesia in Italia, non esisteva questa cosa. Cioè, questo ce lo dobbiamo ricordare, nel senso, adesso esiste, infatti ci sono le etichette, l'etichetta ZPL di Bologna, ce ne parla magari Eugenia più tardi, però per dire, mi ero sentito un pochino nel bisogno di raccontare un pochino una storia, che era anche quella di uno stralcio di generazione che si incontra attorno a un... all'opera di un ragazzo che ha fatto cose fantastiche e che da lì comincia a muoversi e a fare delle cose. Si dà per caso che mi ritrovo in quel momento lì specifico della mia vita in cui ho un bisogno esistenziale di evadere dalla mia bolla adriatica, e per adriatico non intendo Treviso né Marghera, intendo proprio Trieste, cioè il buco del culo dell'Adriatico. O se vogliamo dell'Austria. Trieste è proprio lì dove finisce l'Italia e inizia il resto. E insomma, sì, stavo partendo un po' alla cieca per andare a fare la vita mia. In una maniera strana mi ritrovo al premio Dubito con la valigia dietro a trascinarla sui ciottoli della centrale Telecom, perché prima edizione fu l'unica peraltro che è avvenuta in toto a Treviso, peraltro durante un'occupazione, e sono momenti bellissimi, cioè io me lo ricorderò tutta la vita sta roba, che ok, vieni, dai, devi fare le tue storie, andiamo, e devi trascinarti un po' le tue quattro cose da disgraziato in mezzo a una situazione del genere. Quindi sì, vabbè, per me momenti emozionali fortissimi, e da lì in poi, in fin dei conti, mi sono inventato una vita tra Parigi e la lingua francese, in fin dei conti. Quindi sì, hai ragione di dire anche che c'è un cambiamento radicale per qualcuno che va in un altro paese, e almeno come l'ho fatto io, sì, nel senso che non ho avuto grandi contatti con gente italiana laggiù e mi sono costruito un linguaggio nuovo. Di conseguenza mi è rimasto l'italiano per raccontarmi le storie e potenzialmente per raccontarle quando tornavo in Italia, cosa che è stata insomma relativamente frequente e quasi sempre in combutta, in complotto con la gente del premio. Quindi per me è sempre stata una geometria del premio Dubito, per me è sempre stata Trieste, Treviso, Parigi, Milano, Parigi, Milano, Milano, Parigi, Treviso, insomma una cosa veramente che si è orientata su dei bei ritorni, è una lingua meticcia in ogni caso, perché non si torna più indietro, una volta che ti impianti una lingua, ti impianti un alfabeto, ti impianti un pensiero e poi parli come un coglione. Però è quello, no? La poesia, no? In fin dei conti, è parlare come un coglione, soltanto che lo fai consapevolmente.
Ma a proposito di poesia, io mi sono sottolineata una tua frase, che non è mai stata per me la pratica di una disciplina, questa cosa che chiamiamo poesia. Fare altro, che il nostro tempo magari finisca per scriverci, ma che debba per farlo inventarsi un alfabeto. Sono delle cose che tra l'altro è un po' ripreso nella risposta di prima, e non è che ora voglio l'interpretazione autentica delle tue parole, però io l'ho interpretata un po' così, cioè la poesia non è mai un prodotto assemblato, confezionato, anche a comando, ma che si crea anche e crea un registro volta dopo volta, situazione dopo situazione. Non so se vuoi spiegarci anche questa frase?
Sì, no, è una frase di per sé che peraltro si rilega a una formulazione che Alberto ripeteva a più riprese, e che è l'idea di scrivere il proprio tempo prima che lui scrive te. Io ci ho molto riflettuto su questa cosa, in fin dei conti io penso che il tuo tempo in fin dei conti finisce sempre per scriverti. L'importante è opporre una sacrosanta resistenza a questa cosa, cioè fare in modo che il lavoro sporco, cioè quello di inventare un alfabeto, di inventare un linguaggio, lo debba fare il tempo se vuole effettivamente affrontare quello che stai facendo. Io sono piuttosto convinto del fatto che se una persona vuole dedicarsi a questa arte infame che è la poesia, che non ha i palchi grossi e grandi soddisfazioni di egotiche, uno a un certo punto deve veramente volersi del male, e quel volersi del male è anche un saper identificare ciò che c'è di più importante è necessario per se stessi. Nel caso mio, e non sto dicendo che debba esserlo per tutti, è trovare una maniera di architettare un linguaggio che possa collettivamente diventare una possibilità di immaginazione di spazio e di tempo. Se noi non siamo in grado di immaginare parole che ci permettano di costruire spazio e tempo collettivo, e che possa questo poi diventare un terreno praticabile anche per gli altri, non ha più senso. Per me non è una questione di disciplina, cioè non è una tecnica, non è... Certo, ci sono delle tecniche dentro, uno non è che se uno non studia niente, non legge, non ascolta, non parla con la gente, non capisce un cazzo, non può riuscire a scrivere delle cose decenti, né a parlarle, né ancor meno a cantarle. Sta di fatto che del lavoro ci vuole, però questo non vuol dire che ci sia una ricetta, né che ci sia una qualsivoglia tecnica stabilita che a un certo punto si dice no, è un bravo poeta. Ma cosa vuol dire un bravo poeta? Un disgraziato che sa mettere gli accenti sull'endecasillabo giusto, ma l'endecasillabo è una piroga, non serve un cazzo. Se vuoi andare nell'oltremondo, tu non ci vai in piroga. Le quattro barre non ci sono nell'universo, ce ne sono molte di più. Ragion per cui sono schizzato e faccio le cose strane. Ce ne vuole uno, no?
Sempre. Da vincitore a vincitore, e passiamo ora al vincitore del 2019, giusto Giulio?
Sì.
Ok. Giulio, e allora tu insieme a Federico Pipia componi il progetto Astolfo 13, un progetto che definirei veramente affascinante, ma per tutti, non solo per chi magari ha affrontato studi classici, ma perché rappresenta anche un po' la storia della letteratura italiana, perché questo progetto reinterpreta in chiave rap, sperimentale ed elettroacustica, l'Orlando Furioso. No, vorrei ripeterlo, l'Orlando Furioso, perché magari non si è capito. Ecco, io vorrei che tu ci parlassi di questa cosa, e domanda interconnessa, come vi è venuto anche?
Allora, intanto grazie, vabbè, non è tutto l'Orlando Furioso, ma sono pochi ma buoni episodi dell'Orlando Furioso, perché farlo tutto in chiave rap elettroacustica sarebbe stato un'opera titanica, impegnativa. Sì, beh, allora, diciamo che come ci è venuto in mente... È un'ottima domanda, perché in realtà racchiude la felicità con cui questo progetto è nato, nel senso che io e Federico siamo amici da quando siamo piccoli, nel senso che abbiamo sempre... Federico è un compositore di Palermo che sta raggiungendo tutto il meritato successo, e lavora a Bologna, e io ho scritto i testi. Ecco, e diciamo li performo all'occorrenza. Ci è venuto in mente come una cosa del tutto naturale, nel senso che noi abbiamo messo insieme tutta una serie di cose che hanno sempre, come dire, composto gli orizzonti della nostra immaginazione, nel senso che tutte quelle cose che hanno formato il nostro modo di evadere dal quotidiano, le abbiamo messe là dentro, nel senso che dentro non c'è solo l'opera Orlando Furioso che si studia tra i banchi di scuola, nel senso che sì, io poi tornavo a casa e per capire cosa c'era scritto dentro mettevo la base e la rappavo, e allora per me quella cosa assumeva un significato. Però in mezzo ci sono anche tanti altri riferimenti che hanno a che fare sì con appunto la musica rap, che è, come dire, che per me è stato il canale d'accesso alla musica e alla poesia da sempre. C'è la musica popolare, gli strumenti siciliani popolari, la musica elettroacustica, la musica elettronica, ma c'è anche un'altra questione, perché i Paladini di Francia, la storia dei Paladini di Francia in realtà fanno parte della materia prediletta dei cantastori palermitani, del cunto siciliano, ecco, e dell'opera dei pupi, cioè delle marionette, in buona sostanza. E noi quando eravamo piccoli, come dire, le storie di avventura, i draghi, le creature, le battaglie, quindi l'avventura, la magia nel suo stato più liquido, l'abbiamo imparato là, fondamentalmente, ecco. E quindi abbiamo messo insieme tutte queste esperienze. Infatti dentro il progetto non c'è solo la musica rap, ma ovviamente c'è... ci sono delle scritture che prendono dalla spoken word, ci sono dei momenti decisamente semiteatrali, e ci sono anche delle parti che rubano in termini di composizione e di performance proprio da il cunto siciliano in dialetto palermitano. Diciamo che un'altra combustione che è presente all'interno di questo lavoro è che, come dire, noi l'Orlando Furioso non l'abbiamo ambientato, non abbiamo lasciato l'ambientazione parigina e o globale del racconto, ma lo abbiamo trasportato in parte anche nei nostri quartieri d'origine, che sono dei quartieri rionali fondamentalmente, quindi ecco, c'è anche questo crossover, e per noi è stato del tutto naturale. Infatti nel momento in cui nel tavolino di un bar anni fa abbiamo detto facciamo questa cosa qui, c'è stato il tempo poi di realizzazione del progetto è stato molto breve, perché era come se esistesse già l'embrione dentro di noi di questa cosa, ed è stato poi naturale metterlo in pratica. Quindi questa cosa ci configura decisamente come un corpo più estraneo rispetto alle altre esperienze del Premio Dubito, come un po' una quota extra. Però per noi è stato bello, perché fare questa cosa a Milano, conquistare i favori del pubblico e della giuria così spiantati palermitani, è stato bello, ecco.
Grazie per avercelo raccontato, è stato veramente bello, e mi viene da pensare se da Ariosto un giorno passerete ad altro, non lo so, magari Dante, boh, ci proverai.
Non lo so, diciamo che ecco, il vantaggio di dialogare con Ariosto, intanto c'è una componente affettiva che spero che sia emersa, con Messer Ludovico.
Okay.
Ma la cosa bella di lavorare con i testi di Ariosto sta nel fatto che tu puoi chiaramente fare tutti i discorsi che vuoi, perché per noi è un modo di rielaborare la nostra esperienza anche problematica con Palermo, con il nostro diventare grandi, con le nostre responsabilità, ecco, dare un senso alla nostra attività artistica all'interno di una città disastrata e di vite che ormai sono un po' scollate da Palermo. Ma poi c'è anche la grande leggerezza dell'Ariosto, perché poi fare questa cosa è stato un grande divertissement fondamentalmente, e quindi sì, a differenza di tutti gli altri autori, Ludovico Ariosto era dotato di una autoironia e di una leggerezza che non ci appartiene, ma che abbiamo provato a rubare per essere più allegri e più felici.
Ma a proposito di Diversement, l'ho detto bene? No. L'ho detto bene, parigino? No. Vabbè, ok, ci ho provato, vabbè. Allora, modalità di scrittura. Ho letto una tua composizione, anzi una vostra, perché comunque siete un duo di Astolfo, e dove combinate un testo che è una chat. Cioè, la chat. Io ho scritto qui testo con messaggeria istantanea. No, è una chat dove praticamente vi raccontate, scambiandovi questi messaggi, che non so chi di voi due, perché poi non si comprende bene o non l'ho capito io, ma è stato toccato da lui.
Da lui, sì.
Da lui, allora. L'unto del Signore.
Sì, allora.
E quindi vi scambiate questa chat per dire: io sono stato toccato da S puntato, B puntato, davanti mio padre che lo odia. E poi continua comunque questa composizione, c'è una sorta di estratto di diario, l'ho concepita così. Ecco, la domanda, poi ci spieghi tutto il contesto, è se credi che anche utilizzare una forma comunicativa come la chat o estratti diario possono essere più efficaci anche per la comprensione da parte di un pubblico, magari di coloro che ne fruiscono e sono abituati a star col cellulare, a chattare, magari si comprende anche una slam poetry con più facilità?
Ma io questa cosa non lo so, sinceramente. Quest'ultima domanda non ti so rispondere.
Non ti preoccupare.
Perché non ti so rispondere? Semplicemente per il fatto che il testo di cui stai parlando non è stato pensato ovviamente per una performance, ma appunto, se lo contestualizziamo, è stato inserito nella dispensa per i 10 anni del Premio Dubito, che è Rime di Pietre sui Divieti, e come nel caso di Gabriele, ci è stato chiesto sostanzialmente di fare un bilancio, come dire, della nostra esperienza, o comunque di parlare di noi fondamentalmente in relazione al nostro progetto e al rapporto con il premio. Ora, dato che noi, essendo la quota extra della situazione, non potevamo non pensare ad una scemenza, ecco, abbiamo pensato di fare una cosa la più concreta possibile, cioè di parlare insieme via chat, perché io e Federico non abitiamo nello stesso posto, quindi di riportare una nostra conversazione la più autentica possibile. Lo abbiamo fatto senza filtri. E perché la cosa è andata a finire su SB, su Silvio Berlusconi? Perché ovviamente noi abbiamo riflettuto su una componente, un sottotesto, diciamo, non detto, che ha spinto la nostra immaginazione, ecco, un'altra di quegli elementi, e cioè la dirompente componente di berlusconismo che ha attraversato Palermo e la Sicilia, ovviamente per la parte, come dire, mafiosa che riguarda i rapporti tra la politica, la nascita di Forza Italia, ecco, e Palermo. E come le TV private di Berlusconi abbiano plasmato la nostra, come dire, la nostra immaginazione di giovani ragazzi che si muovevano disorientati tra il locale della miseria e del caleidoscopio che è la città di Palermo e il globale liberista di Mediaset, fondamentalmente. Ecco, e quindi siamo partiti da questo, dall'idea di Silvio Berlusconi come il mago atlante delle nostre coscienze, e quindi da lì sono anche emersi degli aneddoti divertenti. E Federico è stato toccato dal premier quando era piccolo ad un matrimonio a Vicenza, tra l'altro, quindi qua vicino. E allora ci siamo domandati se questo contatto non gli abbia conferito dei poteri magici che poi hanno fruttato nel corso del... Evidentemente sì.
No, divertentissima questa cosa, e rinnovo ovviamente per chi volesse leggere questo e tanto altro, il libro del Premio Dubito è presente in libreria. E arriviamo ora alla vincitrice del Premio Dubito edizione Covid 2020, giusto Eugenia?
Sì, in realtà io sono arrivata in finale al Premio Dubito, questo è un caso particolare. Noi abbiamo qui Gabriele Stera che l'ha vinto per due volte e ha quindi il titolo della persona che l'ha vinto più volte in assoluto. Io ho il titolo della persona che l'ha perso più volte in assoluto. Perché prima di arrivare alla mia vittoria nel 2020, in realtà ho contato ben tre sconfitte nelle tre finali precedenti. Una volta, tra l'altro, contro Gabriele, un'altra volta contro Giulio e un'altra volta contro i miei soci, in realtà, del mezzo palco, che sono i ragazzi che stanno con me a Bologna e che fanno parte del collettivo Zopalco. Quindi io l'ho perso tantissime volte, poi alla fine l'ho vinto nell'edizione più sfigata, l'edizione Covid, non poteva che essere così.
Vabbè, però la tenacia ti ha dato un risultato, dai, un po'
infatti,
sfigante.
Infatti io
però penso
che sia stato un premio alla costanza, alla carriera quasi, ma non alla carriera in generale, alla carriera specifica dentro al Premio Dubito.
Perfetto, ma allora, ti sei già presentata benissimo, devo dire la verità, però facciamo un po' le persone serie, diciamo qualcosina su di te, perché altrimenti l'immagine è quella che ha perso più volte il Premio Dubito, però... Allora, Eugenia, tu insieme a Lorenzo Del Pan formi il duo Monospertiva Galli Dal Pan, dalla crasi dei vostri due cognomi. Allora, domanda number one. Innanzitutto, perché monosportiva? Perché nella nostra testa si immagina monosportiva San Precario, però immagino non sia questo. Allora, nei tuoi lavori, tra l'altro, emerge tantissimo la tematica della corporeità, e sia nell'autopercezione che nell'interazione tra gli altri soggetti. Vorrei che ci spiegassi magari come questa scelta si riflette nella tua forma d'arte.
Certo. Beh, Monosportiva è un nome che in realtà è molto legato al nostro primo lavoro, al nostro primo EP che è uscito nel 2019 e che parlava appunto del tema del corpo, sempre, come stiamo continuando a fare, ma del tema del corpo declinato in alcune circostanze specifiche, tra cui quella della palestra e dell'allenamento. Io per qualche anno ho fatto sollevamento pesi e questa cosa in qualche strano modo era diventata una mia specie di fonte di ispirazione, perché ovviamente c'era un'umanità incredibile in quel contesto, persone molto lontane da me per una serie di ragioni che mi davano degli spunti interessantissimi, hanno continuato poi a farlo negli anni. Adesso il nuovo lavoro, quello che è in uscita proprio in questo periodo, è un lavoro invece sul tema del sex work, quindi siamo sempre all'interno della dinamica del corpo rappresentato, del corpo a cui viene richiesto di avere una certa forma, chiaramente in modi diversi nel contesto atletico e in quello pornografico. Però sì, questa è una riflessione centrale per noi. E questo nome in realtà è un nome che non abbiamo dato io e Lorenzo, ma che ha dato Toi Giordani, membro di Mezzo Palco, che è stato uno degli altri gruppi vincitori del premio Dubito nel 2018. Questo sembra molto strano perché siamo tutti fortemente collegati. In realtà io e Toi e il Mezzo Palco tutto eravamo collegati già da prima del premio Dubito, perché appunto abbiamo il collettivo Bologna. Però con tutti i vincitori in realtà di tutte le edizioni, come si diceva anche prima, si è creato un rapporto davvero speciale. Con Gabriele adesso collaboriamo ormai, penso definitivamente, mi dispiace, ma sei stato ti è capitata questa sfiga. E con Giulio anche, per esempio, abbiamo scritto l'ultima volta che c'è stata, come dicevi prima, a Treviso, la commemorazione dei 10 anni, 2 mesi fa. Giulio ha scritto una strofa per un brano della Monosportiva, quindi ecco, è tutto molto collettivo e anche il nome è collettivo.
Bella questa interazione anche tra voi vincitori, cioè magari potreste lasciare i vostri rispettivi partner, per esempio Pipia, ciao, dal Pan, ciao, e riunirvi in un unico
E poi
gruppo.
Siamo tutti poeti e non c'è più un musicista. E
in effetti sì.
Ci quella... raccontiamo delle storie prima di
Teste
andare a dormire.
Vaganti, però ci poteva stare. E allora, io ho visto che nelle tue composizioni utilizzi la schwa. E volevo capire innanzitutto perché hai scelto di fare questa cosa qui, che magari è un po' strano anche da leggere, da vedere anche visivamente, nonostante qui a Sherwood siamo abbastanza abituati perché nel discorso politico la utilizziamo, però magari in poesia ancora non si era vista. E poi ho visto che sei anche abbastanza spinosa, ci sono degli utilizzi, cioè parole anche molto forti, estreme alle volte. Volevo sapere da te anche che percezione ha il pubblico nel momento in cui magari tu leggi e ti esibisci anche con un linguaggio così forte.
Ma la questione dello schwa per me non è più una provocazione, nel senso che è ormai da anni, da quando c'è stata così questa proposta iniziale, che è un tentativo, no? Non è una decisione definitiva su come vogliamo usare la lingua nella direzione di una convivenza delle differenze. Però da quando c'è questo esperimento io l'ho accolto fortemente, in realtà in questioni anche proprio quotidiane. Io mi occupo di comunicazione, non soltanto di poesia, ma anche proprio, mettiamola su un piano becero, sono anche social media manager. Malissimo, malissimo, però bisogna farlo per sopravvivere a volte. E lo faccio ovviamente in dei contesti culturali che mi permettono di compiere delle scelte espressive e linguistiche che sono dettate da me senza compromessi. E ho scelto in tanti di questi contesti di usare lo schwa e scelgo di usare anche quando parlo delle forme che siano, insomma, il più possibile rispettose di una convivenza delle differenze. Non voglio parlare di inclusione, di inclusività, che sono termini che non mi appartengono. E poi confrontandomi anche nella vita quotidiana con persone che scelgono di non usare pronomi né maschili né femminili, persone che non si riconoscono in un binarismo di genere, per me questa cosa fa davvero parte di un quotidiano. E quindi nella poesia ci sono, in realtà ho visto delle altre persone che hanno scritto qualcosa con lo schwa, in versi insomma, però molto spesso era ironico o addirittura proprio palesemente dispregiativo, cioè veniva usato per fare la presa per il culo di questa cosa. Invece, visto che è anche un segno leggibile, io come tutte le persone qui presenti, mi occupo di poesia orale, quindi sì, sulla carta è scritto così, ma anche poi nella voce è pronunciato. Io quando mi esibisco dicendo quel testo ad alta voce lo dico con lo schwa. E funziona, è fattibile, e secondo me è un esperimento riuscito da un certo punto di vista. E come dico sempre quando presento quel brano e quel testo, non riuscito da un altro punto di vista, nel senso che comunque io sono pur sempre una persona cisgender, quindi per me parlare di persone non binarie è sempre comunque un... come dire, può essere sempre letta come una prevaricazione, come il parlare al posto di qualcun altro. Quindi la presento anche in modo critico e voglio confrontarmi in modo critico rispetto a quello che dico con queste persone.
Diciamolo. Bene. Che rappresentiamo la lobby del della dittatura, il politicamente corretto, della sinistra. Ma radical chic, diciamo.
Dai, non credo che il nostro pubblico si sia fatto un'idea del genere comunque. Io comunque ho terminato la carrellata di domande alla quale vi ho sottoposto, una sorta di interrogazione tipo sull'Orlando Furioso, una sorta. Però volevo magari fare una conclusione un po' più carina, cioè lasciare magari la voce a voi, non lo so, e se volete magari anche dire cosa vi aspettate dai prossimi Premio Dubiti, anche dalla prossima edizione. Secondo voi chi si esibirà sul palco, quali tematiche saranno presenti, un po' una carrellata, cioè le vostre impressioni magari, anche fare un invito ad iscriversi al Premio Dubito.
Fatelo. fatelo, è molto bello, ma fatelo bene, per carità, perché io mi ritrovo in giuria ormai da tanti anni. Non ci inviate la merda, per carità. Fate le cose belle. Io mi ricordo molto bene di quando ho sentito per la prima volta Astolfo 13, ero tipo atterrito sulla mia scrivania. Io dicevo, che cazzo è questo? Che cazzo è sta cosa? Wow! Vale lo stesso per l'Eugenia. Fate questo genere di cose qui. Cioè non fatelo così, fatelo in un altro modo.
Ma io posso dire che il premio Dubito è, per quella che è la mia modesta così carriera artistica, è stato uno snodo cruciale che mi ha permesso prima di tutto di conoscere delle persone che fanno l'unico uso possibile della poesia, l'unico uso valido, politico, concreto, ecco. Il Premio Dubito è una comunità aperta, relazionale, quindi l'invito, ecco, l'invito è questo, nel senso che la mia esperienza è stata fantastica, e quello che mi aspetto è che il Premio Dubito continui ad essere una parrocchia freak, un faro nel deserto per le persone che vivono male il proprio tempo e vogliono mettere dei cerotti.
Ma io spero che inizi a partecipare, è chiaramente un premio rivolto a persone giovani, però io frequentando da più o meno insegnante degli adolescenti, nel senso che tengo dei laboratori di poesia nelle scuole, sento le poesie di questi ragazzi, e sento le cose che hanno da dire, i modi in cui le dicono, che sono super interessanti e sono diversi dalle cose che stanno succedendo adesso, che sono già successe. La famosa generazione Z, noi siamo, come dire, dei giovanissimi millennial, no? Siamo un po' gli ultimi rottami di quella generazione, un po' a cavallo.
Ti piacerebbe.
Mentre invece la generazione Z ha degli altri temi, degli altri modi di raccontare le cose, delle altre forme. Io vorrei ascoltare adesso quella generazione lì, mi piacerebbe molto.
Filopat.
Sì, io credo che innanzitutto voglio dire che questo il premio Dubito dura tutto l'anno, perché a parte le iniziative che ci sono, praticamente chiunque partecipi almeno alle finali del premio Dubito, che si svolgono sempre verso Natale nel centro sociale Conchetta di Milano, diventano anche loro stessi militanti di questa scena. Questa è la cosa che ha permesso al premio Dubito di essere così attivo per 10 anni. Non c'è dubbio quello che dice Eugenia, è vero, tra pandemia e guerra il mondo è cambiato parecchio e probabilmente stanno cambiando anche i linguaggi, però non c'è dubbio che la poesia e la musica sono due strumenti incredibili anche di ricerca di identità, e quindi io invito tutti quanti coloro che hanno meno di 35 anni a sforzarsi, a buttare fuori loro stessi, a trovare la bellezza che hanno dentro, sia se sanno suonare qualche strumento, sia se sanno scrivere qualche verso. Certo, ci vuole l'unione tra queste due arti, perché è un premio di musica e di poesia, ma io tante volte dico, è musicista, io non so scrivere, e io dico, trovati qualcuno che sa scrivere, oppure prova a scrivere anche te, oppure il poeta che non sa suonare, dico, basta che fai un battito, così è già poesia con musica. Ogni anno noi riceviamo dai 100 ai 60 partecipanti, quindi è un lavoro molto grosso, perché prima c'è una selezione, una giuria di solo 10 giurati che ne fa una piccola selezione.
Poi giuria illustre, tra l'altro, illustre.
No, infatti poi ci sono giornalisti, ci sono altri musicisti, altri poeti, scrittori, c'è di tutto dentro, e quindi il lavoro che porta avanti il premio Dubito è veramente una cosa complicata, complessa, e che alla fine chi è che vince, chi è che va in finale, soprattutto esprime un range, un arcobaleno di infatti tutti i vincitori uno dietro, solo loro tre rappresentano proprio degli stili completamente diversi. C'è un bellissimo testo sull'ultimo l'ultima dispensa, che ogni anno tra l'altro esce un libro che noi chiamiamo come fosse una dispensa di Gabriele, che racconta fa proprio tutte le differenze e i gioielli che sono nati con i vincitori del premio Dubito nelle varie loro stili, linguaggi e tipo di attitudine anche. E quindi poi vengono da tutta Italia, tra l'altro sono lui da Palermo, quello da Treviso, loro da Bologna, però gli ultimi vincitori, ad esempio, venivano da Benevento. Quando ci siamo resi conto che da dove arrivavano Vittorio Zollo, ci siamo resi conto che allora siamo veramente presenti dovunque. Io credo che il premio Dubito sia andato anche un po' in parallelo con lo sviluppo del Poetry Slam, anche perché, come diceva sempre Gabriele prima, non è che il pubblico della poesia, anche della poesia con musica, ti dà questa possibilità dell'ego, no? Lo fai perché ci credi davvero, e allora se ci credi davvero alla fine riesci a entrare dentro alla scena che si è sviluppata col premio Dubito. È una cosa inclusiva che ha funzionato parecchio. Adesso, dopo 10 anni, con tutto quello che è successo negli ultimi 2 o 3 anni, che continua a succedere, io credo che ci sia da fare un ulteriore sforzo per riuscire a capire i linguaggi che si stanno formando, ma sono sicuro che comunque in un periodo così di frastagliato, atomizzato, anche difficile trovare una comunità di riferimento, una comunità anche basata sull'identità. Le parole che il Premio Dubito tira fuori sono sicuramente preziose per il futuro delle nuove generazioni di persone che decidono di fare un percorso di critica radicale di questa società orrenda che siamo costretti a vivere.
Forse è anche utile ricordare che, essendo un premio, giustamente si vincono anche dei soldi, ma fatta questa premessa...
Certo. Come sei venale, Giulio.
No, però questo è utile da ricordare.
C'ha ragione. Ma fatta questa premessa, appunto, il Premio Dubito è una cosa che non riguarda solo i vincitori, ma anche i vinti. Soprattutto
guarda Eugenia,
guarda io, che però dopo tanti anni con quei 2000 euro ho deciso finalmente di girare dei videoclip di videopoesia porno. Il Premio Dubito ha finanziato
e ci aggiungerei a questa discussione che ci stiamo girando intorno, però non, finché non lo si dice chiaro e tondo non sarò contento, che il punto qua è l'impressione che sia un'idea che si è concretizzata in 10 anni di premio. È che quando si dice premio uno di solito pensa quindi a trampolino, pensa a successo, e sta roba qua non ha niente a che vedere, non ha niente a che vedere per delle dinamiche comunitarie che si sono create intorno e dentro a questo premio, che stabiliscono nette e chiare delle regole, se vogliamo, non dette, che sono agli antipodi del meccanismo di successo che portano un artista a fare un percorso di celebrità. Ho l'impressione che tra tutte le persone che ci hanno partecipato e quelle che hanno vinto non c'è assolutamente una volontà né un percorso che porti verso una forma di spettacolarizzazione del successo. E questo a me rende profondamente felice, sinceramente. Perché penso che in questo mondo qui, quello in cui viviamo, la cosa più semplice del mondo sarebbe cercare il talento. Il talento è una merda. Il talento non sappiamo che cazzo farcene, sinceramente.
Grazie.
Ed è tutto, in qualche modo è anche la radice storica del Premio Dubito. Eravamo giovani stranieri.
Grazie mille ragazzi, io voglio ringraziarvi tutti, Marco, Gabriele, Eugenia, Giulio.
Grazie mille.
E ovviamente, ultimo invito, sempre troviamo il libro di Alberto Dubito e tutti i libri del Premio Dubito in libreria Sharebooks qui allo stand accanto. Vi invitiamo ad iscrivervi al Premio Dubito, iscrizioni fino al 31 agosto. Per tutte le informazioni, premiodubito.it e pagina Facebook di Premio Dubito. Vi ringrazio per aver ascoltato la diretta su sharewood.it e vi aspettiamo domani qui in diretta dal Festival. Grazie.
Grazie al Festival. Grazie.